Due minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastapiano. E allora, quanto è davvero profonda questa frattura nella maggioranza? È questo quello che ci chiediamo stasera all'orizzonte delle 20. Benvenuti. Sì, perché insomma, lo vedete ogni giorno, Lega e Forza Italia litigano sulla linea da tenere in politica estera. Dai dazi alla guerra in Ucraina, Salvini sta tentando in tutti i modi di scavalcare gli alleati e accreditarsi agli occhi di Donald Trump. Al punto da telefonare addirittura al vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, una strategia per recuperare consensi anche in vista del congresso del Carroccio che si terrà tra qualche giorno, inizio aprile. E in retroscena di oggi sui giornali raccontavano che il ministro degli esteri italiani, furibondo per gli attacchi ricevuti da Salvini, avrebbe definito il Carroccio un partito di populisti qua qua qua, si sarebbe lamentato in una telefonata con Meloni, arrivando addirittura a minacciare una verifica di governo. Gli attriti però non sono soltanto dentro la maggioranza, anche nella Lega, anche nel partito di Salvini c'è chi storce il naso di fronte alla linea del segretario, soprattutto la linea sui dazi che rischiano effettivamente di mettere in ginocchio le aziende del nord tanto care ai leghisti veneti e lombardi. E allora, fin dove si spingerà Salvini? Quanto ti tirerà la corda per il suo tornaconto elettorale? Che scenari potrebbero aprirsi nella maggioranza? Questo è il nostro orizzonte di stasera, consapevoli però che, insomma, ascoltatori, lo sapete bene, anche voi, spesso si tratta di manovre elettorali utili ai vari riposizionamenti politici, però poi nei fatti difficilmente qualcosa cambierà. Ma chissà, vediamo, la questione c'è tutta, proviamo a indagarla, lo facciamo con Simone Alliva, giornalista del Domani. Benvenuto Simone, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie di questo invito.
Allora Simone, quanto è profonda questa spaccatura? Oggi è stato il giorno in cui da Lega e Forza Italia è arrivato l'ordine di minimizzare, però insomma sappiamo bene che la questione c'è e non è per nulla banale.
Sì, l'ordine di scuderia arriva soprattutto naturalmente dalla Presidente del Consiglio, perché in queste ore il ministro degli esteri, quello ufficiale, non quello che si traveste diciamo a giorni alterni, sta cercando anche di organizzare un incontro tra la Presidente del Consiglio e Washington, quindi sono momenti molto delicati e diciamo non ci fa una grandissima figura l'Italia di fronte a questo scontro. Quindi l'ordine di scuderia è quello di minimizzare, di sedare. Poco fa è stato proprio diciamo quasi smentito da parte di Forza Italia. Il portavoce Nevi ha detto, quando parlava di qua qua qua, non si riferiva alla Lega, a Tajani,
ma alla sinistra, hanno detto,
ma alla sinistra, esatto. Però diciamo che non è stato soltanto quello che ha detto Tajani, ha detto ben altro, ha ribadito più volte che la competenza degli esteri è sua e della Premier Meloni, ha detto più volte che la prima risposta, io ero proprio a Milano quando abbiamo fatto questa domanda al ministro cosa pensava di questa fuoriuscita di Durigon, gli ho detto poi decideranno gli elettori, quindi diciamo c'è una frattura visibile all'interno della maggioranza e c'è una competizione in atto, no? C'è una competizione tra i due vice premier, quindi tra Salvini e Tajani, e che cercano un pochino di recuperare il terreno di fronte a un'avanzata che è quella del partito di Giorgia Meloni, e c'è una competizione un po' più sotterranea tra appunto Salvini e la premier per accreditarsi a Washington.
Eh sì. Fai bene a citare Meloni, perché appunto quello che sembra è che il vero bersaglio poi di tutto questo attivismo salviniano sia proprio Giorgia Meloni e il rapporto sulla via di Washington, insomma.
Sì, esatto. Soprattutto c'è una cosa che forse c'è un elemento che ci è sfuggito, diciamo, negli ultimi due giorni, che riguarda soprattutto Starlink, nel senso che Salvini ha iniziato, diciamo, negli ultimi giorni a tessere le lodi di questo sistema che appartiene appunto ad Elon Musk, e proprio nelle stesse ore in cui Crosetto, con un'intervista alla stampa, diceva: "Bah, non lo so, come com'è finita quella storia staremo a vedere. Quindi diciamo le differenze sono su tantissimi punti che riguardano gli esteri e diciamo Salvini in maniera un pochino sgrammaticata ha detto, cioè non è poi così sbagliato che un vice premier parli con un altro vice premier, a parte che sono due ruoli totalmente differenti, no?
Sì.
Diciamo, J.D. Vance è vicepresidente e Salvini comunque diciamo vice premier, così insomma sono due ruoli totalmente differenti. E poi è anche una questione, diciamo, di come vengono poste le cose, nel senso che abbiamo avuto poco prima, ce lo siamo dimenticati, Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera, pochi giorni prima, che diceva Meloni non ha il mandato di trattare sul riarm. E già questo ci dice qualcosa.
Molinari, che tra
Poi,
l'altro è stato anche molto duro sulla stessa linea sui dazi di Salvini. Tra poco parleremo anche di questo, anche con un ospite leghista, uno di quei leghisti del nord che insomma hanno criticato soprattutto l'atteggiamento sui dazi del segretario. Simone, un'ultima questione, però, visto che Tajani addirittura secondo il retroscena avrebbe ipotizzato una sorta di verifica di governo
sì.
alla Premier,
Sì.
c'è un vertice di maggioranza di cui si parla da alcuni giorni che doveva essere convocato, alla fine non è stato convocato, però immaginiamo ci sarà una sorta di resa dei conti dentro la maggioranza in questi giorni.
Ma io penso che la resa dei conti è già in atto in realtà, nel senso noi non la vediamo, ma ci si sta già muovendo, perché nel frattempo, mentre noi parliamo, è evidente che si stanno parlando per cercare un pochino di placare la situazione. Loro sperano, loro Tajani e Meloni, che si arrivi al 6 aprile, quindi appunto diciamo al attesissimo congresso della Lega, e si plachi Salvini. Il problema è come ci arrivi, perché nel frattempo tu stai già logorando un'immagine di governo e non porta così bene. C'è un altro piccolo, diciamo, elemento che aggiungo, diciamo, e chiudo, il fatto che comunque si è parlato di elettori, no? Si è parlato di consenso elettorale, l'ha nominato Tajani. Questo qua non parla certo delle politiche, ma parla delle regionali. Secondo me lì la resa dei conti sarà visibile con le regionali, con chi bisognerà insomma, candidare nelle varie regioni, là ci sarà proprio un risico e sarà molto interessante, e lì si rifletterà tutto quello che vediamo in questi giorni, diciamo, poi a cascata lo
Eh
vedremo
sì,
nelle nomine, nelle candidature, ecco.
davvero molto, chissà anche in vista della candidatura in Veneto che cosa succederà, e poi capiremo
Esatto.
anche dopo il congresso quale linea terrà Salvini, se tornerà nei ranghi oppure no. Nel frattempo ti ringraziamo Simone, grazie davvero.
Grazie a voi,
A
grazie.
presto. Era Simone Alliva, giornalista del Domani. Saluto, do il benvenuto adesso a Ida Domenigliani, giornalista storica, filosofa. Benvenuta Ida, grazie per essere qui.
Buonasera, ben trovati.
Allora, Ida, in questi giorni di grandi capovolgimenti internazionali ne abbiamo viste, insomma, un po' di ogni dai partiti italiani. Partiamo allora dalla maggioranza, con te, da Giorgia Meloni, dal suo ruolo di ambasciatrice di Trump in Europa. Come si sta muovendo la Presidente del Consiglio, sapendo che, insomma, poi i dazi di Trump prima o poi faranno molto male anche agli interessi italiani che lei dovrebbe difendere. E oggi Mattarella sui dazi è stato molto chiaro.
Sì, oggi Mattarella sui dazi è stato molto chiaro. Io non sono un'esperta di economia, ma penso che viceversa Trump sia molto confuso, perché fare una politica imperniata sui dazi dopo 40 anni di globalizzazione, di estensione delle supply chains, delle catene del valore, è assolutamente assurdo, secondo me, e se ne accorgerà prestissimo anche lui.
E se ne accorgerà
La
Giorgia
Meloni.
Meloni, sì.
Sì, Meloni che cosa sta facendo? Meloni sta cercando di attuare il suo piano di fare da ponte tra Trump e l'Europa, e secondo me, come diceva Aldo Tortorella, sta per cadere vittima delle sue stesse macchinazioni, perché è chiaro che questi non sono tempi di ponti e di pontieri. Sono tempi di prese di posizione abbastanza nette, visto che Trump non fa nessuna politica di mediazione con l'Europa. Anche adesso è uscita questa storia dell'attacco agli Houthi di Vance, non so se l'ha sentita,
Sì.
no? Che è stato coinvolto il direttore di The Atlantic, quindi è diventata pubblica la cosa. E c'è un attacco all'Europa anche in questa chat, quindi mi pare difficile che la Presidente del Consiglio italiana possa fare la pontiera.
Ma secondo lei, secondo te, Ida, arriverà un
Sì.
momento in cui Giorgia Meloni dovrà fare una scelta di campo ben precisa che farà cadere la maschera completamente, insomma, sulla sua ambiguità che sta tenendo in questi giorni?
Io devo essere sincera, non le ho mai risparmiate a Giorgia Meloni, anzi sono sempre stata molto dura nei suoi confronti, ma non trovo completamente dissennata la sua posizione adesso, perché è vero che in parte è dettata dall'opportunismo nei confronti di Trump, però è dettata anche da una difficoltà oggettiva della situazione, cioè che lei non si sdrai a corpo morto e a tappetino a favore del piano di riarmo europeo e a favore della e dalla parte, diciamo, della decisione tedesca di riarmarsi stato per stato, a me sembra positivo dal mio punto di vista, che ritengo la politica della classe dirigente europea assolutamente devastante in questo momento. Certo, poi lì agiscono anche opportunismi di varia natura. Non lo so se lo scontro con Salvini, rientra appunto in una tattica
Forse non se lo aspettava nemmeno
opportunistica.
lei, questa sorta di
No,
competizione
non so
interna.
se è autentico, non so se è autentico, perché mi pare che Salvini si muova molto in diretta polemica con Tajani, in diretta competizione con Tajani, tra l'altro sono anche sullo stesso livello di sondaggi, no? Quindi c'è una competizione anche
Sì.
elettorale molto forte. Mentre siamo sempre lì a Meloni, proprio per l'equilibrismo della sua posizione, può anche far comodo avere un alleato così riottoso e così scomodo come Salvini, cioè tra di loro non sarebbe la prima volta, no?
Sì, lo,
Che
la
dietro
accrediterebbe
l'apparente.
come, insomma, soggetto responsabile del governo, insomma, in qualche modo.
Sì, ma non solo, ma la copre sul fronte della destra filo putiniana
Certo.
e ipertrampiana, quindi io non vedo che tutti interpretano questo conflitto come un conflitto autentico, diciamo, ma io non sarei così sicura che non ci sia anche un lasciar fare da
È una
parte di
lettura
Meloni.
molto interessante, Ida. Invece, venendo all'opposizione, soprattutto al PD, alle sue divisioni che abbiamo raccontato a fondo in questi giorni, ieri Schlein ha detto: ci sono cose che mi si dicono che a colleghi uomini nessuno si sarebbe sognato di dire. Ecco, non si può non pensare che il riferimento fosse ai padri nobili del PD, che forse non la ritengono adeguata a questi tempi. Cosa ne pensi?
Allora, io penso che lei abbia ragione. Quando ho sentito poche notti fa, adesso non ricordo più quanti giorni fa, Zan in televisione decretare che lei non è adatta a fare la Presidente del Consiglio e decretarlo soprattutto fuori contesto in una trasmissione televisiva, non in una sede politica, con quella sicurezza, io ho pensato a un campanello d'allarme sulla ben nota misoginia di sinistra, che come è noto non ha niente da invidiare a quella di destra. Quindi penso che lei patisca di questo, di essere donna e anche di essere giovane, perché c'è molta arroganza senile in quello che lei sta subendo e che mi sembra paternalistica, però paternalistica, appunto questo dire non è, può arrivare fin qua, ma non oltre questo. Cioè, è veramente brutta questa cosa. Io la trovo molto brutta.
Ida, noi ti ringraziamo per essere stata con noi questa sera. E
Grazie a voi, buon
a risentirci
lavoro.
presto, buon
Ti
lavoro.
ascolto. Ciao ciao.
Ed era la storica e filosofa Ida Domignani. insomma, tante contraddizioni, tanti problemi da una parte e dall'altra, come ci spiegava bene lei, anche con una lettura interessante, insomma, sulla competizione interna Salvini-Meloni. Forse in realtà non è che sia così tanto un problema per la stessa Presidente del Consiglio. Però torniamo adesso un momento alla Lega, perché abbiamo spiegato insomma da dove nasce l'attivismo di Salvini in politica estera. Il suo obiettivo è anche il congresso che si terrà il 6 aprile, un congresso in cui pare riuscirà a blindare la sua riconferma, anche se da tempo registriamo un clima non proprio idilliaco dentro al carroccio. Nel partito c'è chi storce il naso per la linea di politica estera del segretario, sono soprattutto i dazi, come dicevamo, a preoccupare i leghisti del nord per l'impatto che potrebbero avere sulle aziende del territorio. E uno degli esponenti della corrente degli amministratori locali è il sindaco di Treviso, Mario Conte, di cui si parla anche come possibile candidato in Veneto nel caso in cui Zaia non dovesse essere ricandidabile, dovesse essere escluso insomma dalla corsa. Allora vi facciamo ascoltare Mario Conte, poi lo commentiamo dopo insieme ad un amico. Mario Conte, sindaco di Treviso.
Ma diciamo che dobbiamo imparare tutti a non innamorarci dei personaggi, ma di condividere le strategie. Devo dire che Trump, che è certamente una figura politica internazionale dalla forte personalità, poi va giudicato in base ai risultati che otterrà e che sta cercando di ottenere. Devo dire che se l'obiettivo principale che Trump si è posto, che è quello di raggiungere la pace, quindi mettendo la parola fine ai conflitti, credo che sia una linea che va assolutamente condivisa. Quindi fa bene il nostro segretario Salvini a sposare la linea degli Stati Uniti e di Trump, ovviamente con dei distinguo che possono di volta in volta presentarsi su alcune tematiche.
Non ci si deve innamorare di Trump, lei dice, alcuni distinguo su alcune questioni, e immaginiamo che si riferisca soprattutto ai dazi. Che ne pensa dei dazi? Lei alcuni giorni fa ha detto che le fanno paura da Veneto.
Beh, insomma, quando annunciano i dazi al 200%, per esempio, su un prodotto nostro caratteristico come il vino, è certamente un elemento preoccupante. Dopodiché abbiamo capito che la strategia di Trump è quello di lanciare la provocazione però per poi aprire una trattativa. Ecco, l'obiettivo è farsi trovare pronti nel momento della trattativa, e per essere pronti significa avere degli argomenti che siano importanti e che possano condizionare anche le politiche degli Stati Uniti. Per far questo serve una strategia condivisa e serve soprattutto un'Europa forte. E se, scusatemi se mi permetto, ma non mi pare di vedere in questo momento un'Europa così autorevole. Dobbiamo tutti lavorare molto, e per lavorare dobbiamo quindi schiarirci le idee all'interno delle coalizioni, in questo caso europee.
Le facevo quella domanda sui dazi, sindaco, perché il suo collega Molinari era stato molto duro sui dazi nei confronti di Salvini. Non ci si può allineare su queste politiche economiche con gli Stati Uniti. Fu una presa di posizione molto forte, insomma, che immagino che la trovi in qualche modo d'accordo.
Noi siamo amministratori locali, quindi siamo chiamati a servire la comunità che rappresentiamo e a tutelare gli interessi dei nostri cittadini. È ovvio che una politica così arrembante del presidente Trump provocherebbe dei danni. Se Trump dovesse andare avanti con la politica dei dazi, per noi sarebbe un danno enorme, e nemmeno Salvini sarebbe d'accordo su questo. E quindi sono convinto che tutto questo sia una strategia per aprire trattative. Quindi condivido la riflessione di Molinari, così come capisco la vicinanza politica a livello generale del segretario Salvini nei confronti di un uomo che, seppur con modi talvolta discutibili, sta dimostrando di voler tutelare gli interessi degli Stati Uniti. Anch'io amo coloro che difendono gli interessi del territorio che rappresenta, e quindi io tutelo gli interessi della mia città, per fare un esempio.
Eh sì. Il problema è quando gli interessi non convergono, gli interessi degli Stati Uniti e quelli italiani non convergono.
Se gli obiettivi di Trump diventano un danno per la nostra comunità, ovviamente ci vogliono dei distinguo e delle prese di posizione che saranno ben diverse.
Ecco, sindaco, al congresso che cosa succederà? Perché insomma sembra scontata in questo momento la vittoria di Salvini. Possiamo immaginare dunque che non ci sarà una resa dei conti tra le diverse anime del carroccio, però sicuramente quel confronto continuerà e forse si accenderà ancora di più in vista di questo congresso, è così?
Ma credo che i congressi siano sempre un momento importante per il futuro dei movimenti politici, nel senso che è il luogo preposto per i confronti che devono essere franchi, trasparenti e costruttivi. Nel senso che mi fa piacere che Salvini sia il candidato unitario, perché non devono esserci dubbi sul fatto che comunque la base stima, apprezza ed è riconoscente nei confronti del segretario Salvini. È vero che qualcosa va corretto, soprattutto da un punto di vista di linea politica, qualcosa va corretto da un punto di vista comunicativo, però ci ritroveremo attorno al nostro leader per riscrivere l'agenda politica. Spero che venga dato spazio agli amministratori locali, perché siamo espressione di quelle che sono le esigenze della nostra comunità. E se la politica è servire la propria comunità, chi meglio degli amministratori locali sa interpretare quelle che sono le esigenze dei cittadini? Io sogno una Lega che torna ad essere il sindacato del territorio, cioè non più politiche imposte dall'alto, ma iniziative politiche che partono dal basso. La politica ha sempre detto di mettere il cittadino al centro, ecco, è tempo che la Lega comincia a farlo. Solo così la Lega potrà tornare a recuperare quei voti che oggi temporaneamente sono andati in altri partiti della coalizione di centrodestra. Evidentemente dobbiamo recuperare la credibilità sui temi.
E questo era Mario Conte, sindaco di Treviso, esponente, diciamo così, di quella linea degli amministratori locali leghista all'interno della Lega. Buonasera Alessandro Braga, ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrici. Beh, mancano 2 settimane al congresso, lo dicevi già tu, lo anticipavi tu, questo attivismo di Matteo Salvini ha anche questo orizzonte temporale. Sembra dall'altra parte che gli alleati, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, abbiano messo quella deadline temporale per permettergli di fare quello che sta facendo, e che da lunedì 7 aprile basta, hai fatto, hai portato a casa quello che volevi all'interno del partito, ritorna più miti consigli.
Ne ha così tanto bisogno Salvini di fare tutto questo show in vista di quel congresso, che però sembra, insomma, anche sentendo l'esponente di Treviso, il sindaco di Treviso Conte, certo loro sono critici, chiedono che venga cambiata in qualche modo la rotta rispetto al passato, però hanno deciso di assumere un atteggiamento dialogante all'interno del carroccio.
Ma allora, Salvini si è mosso bene all'interno del partito, intendo, in questi ultimi mesi, da dicembre, diciamo, perché cosa è successo? A dicembre la vittoria di Massimiliano Romeo al congresso della Lega Lombarda sembrava che potesse essere uno sfidante vero di Matteo Salvini. Io non l'ho mai creduto in realtà a questa cosa, però era stato venduto anche così, perché è un congresso della Lega Lombarda in cui anche Attilio Fontana, che non è uno che solitamente alza troppo la voce, così lo aveva fatto, e sembrava che ci fosse una fronda lombarda oltre a quella veneta che è storica, poi Zaia, si sa come si comporta. Beh, c'è da dire che Salvini, grazie a uno dei suoi vici, dei suoi vice segretari, che è pure segretario della Liga Veneta, Alberto Stefani, ha presentato questa mozione Identità e Futuro, in cui tiene insieme i due aspetti e alla fine è riuscito a silenziare in qualche modo le fronde interne che esistono e ci sono, che poi carsicamente spariscono e ritornano sicuramente, ma per il weekend fiorentino del 5-6 aprile tutto tranquillo, come previsto. Del resto Salvini si riconfermerà sicuramente, anche perché è candidato unico, segretario federale della Lega, porterà avanti ancora la linea sovranista e nazionalista che ormai ha impresso alla Lega dal 2017-2018. Ma perché lo fa Salvini? Perché al di là di questi screzi piccoli nel nostro mondo, nel panorama italiano, Salvini è dentro appieno in questa onda nera sovranista che sta dominando un po' ovunque. C'è Trump, e non è un caso che appunto Salvini rivendichi in questo periodo la sua primogenitura come il più trumpista d'Italia, e devo dire che tutto sommato ha ragione. Vuoi che Giorgia Meloni, anche per ragioni di ruolo istituzionale, non era stata così apertamente schierata nei confronti di Trump, dialogava con Biden per forza, una presidente del Consiglio di uno Stato, certo, d'Italia, e il presidente degli Stati Uniti non poteva che far così. Salvini invece da subito si è messo accanto a Trump, e poi tutta la questione Starlink, Elon Musk, ancora l'altro giorno una delle scintille tra Salvini e Crosetto è stato proprio questo. Sembra che Crosetto preferisca Eutelsat, un'altra...
Quella francese, sì.
Quella francese rispetto a quelle. Però questo è il qui ed ora. Va visto all'interno di un tentativo di ritagliarsi uno spazio sempre maggiore di Matteo Salvini all'interno di un mondo sovranista, perlomeno europeo, con Orbán, Marine Le Pen.
Sì, non può permettersi Salvini di perdere quel treno sovranista che ormai corre velocissimo, cercando di fare un favore invece agli amministratori locali, cioè conta di più appunto non perdere quel treno lì, insomma.
Da ministro dei trasporti, certo, non può perdere quel treno lì, no, però adesso a parte le battute...
Non ci avevo pensato, ma...
È esattamente quella la questione, comunque Salvini sereno, arriva sereno, diciamo, alla scadenza congressuale, ma arrivare forte di un protagonismo a livello italiano, ma in un'ottica più ampia europea, con la questione Rearm Europe e quello che sappiamo, con le sue posizioni insieme agli altri sovranisti europei più filoputiniani, diciamo, e all'interno anche di questo trumpismo imperante con Milei, il presidente argentino. Insomma, bisogna leggerlo anche all'interno di questa...
Anche alla luce di tutto questo. Ma Ale, abbiamo sentito però il sindaco di Treviso sui dazi. Lo scenario potrebbe cambiare se poi quei dazi arriveranno davvero e faranno tanto male alle aziende care ai leghisti del nord?
Quello è un problema, perché se li tocchi nel vivo, nel portafogli, nel guadagno, è ovvio che quello è un problema, ma anche perché nelle due leghe che stanno ormai una accanto all'altra sotto il cappello della Lega Salvini Premier, c'è da dire che la vecchia Lega Nord, la Lega Veneta soprattutto, ha come classe di riferimento quella classe media imprenditoriale che proprio di quello vive, mentre la Lega Salvini Premier paradossalmente è una Lega più popolare, tra virgolette, ossia con la sua strategia di mettere i penultimi contro gli ultimi è riuscita ad ottenere un voto più popolare. Poi che questo sia davvero la Lega, che sia Lega Nord, che sia Lega Salvini Premier, un movimento, un partito popolare, nel senso che fa gli interessi del popolo, è tutto da vedere, perché la classe di riferimento a cui fa appunto riferimento, scusate il gioco di parole, Matteo Salvini è ben altra rispetto a una classe di riferimento operaista o della vecchia sinistra del Partito Comunista Italiano, sì, per intenderci.
Ale, insomma, tu sei il nostro legologo di riferimento qui a Radio Popolare, e c'è anche una notizia, insomma, che siamo contenti di dare adesso in questi ultimi secondi. Sei in uscita con un libro proprio sulla Lega.
Sì, è già in preordine online e lo si troverà dal 2 aprile, quindi da mercoledì prossimo, anche nelle librerie. Poi organizzerò una serie di eventi, di presentazioni. Sì, sono contento. Diciamo che ho messo a terra, sai, si lavora sempre noi giornalisti del quotidiano, della radio, così, sul qui ed ora, la rincorsa di quello che succede nella giornata. Ecco, ho avuto la possibilità di provare ad avere uno sguardo un po' più ampio, un po' più profondo su un movimento che, volente o nolente, seguo ormai da quasi 20 anni, e quindi sì, ci sarà in libreria il mio libro, che si intitola Verde Nero, proprio perché tiene insieme l'ex verde padano e questo nero scuro scuro che purtroppo, come le nuvole del temporale, abbiamo in testa, da Trump a Matteo Salvini.
Quello di cui abbiamo parlato oggi. Ricordiamo dove lo possiamo trovare, quando uscirà?
Beh, online, nelle librerie, poi seguitemi sui social, che li pubblicizzerò le varie serate di presentazione, così si fa anche quattro chiacchiere insieme.
Edito da?
Prospero Editore.
Grazie Alessandro Braga.
A voi, ciao ciao.
E alle 20:30 minuti in punto finisce qui l'Orizzonte, torniamo come sempre domani, se volete ci potete riascoltare anche in podcast. Grazie a tutti per essere stati con noi, un saluto da Mattia Guastafierro, ciao!